Podcast Story.
Buongiorno e benvenuti alla puntata numero 52 di The Brief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Barbara Castinelli e con me c'è in questa puntata dolce e croccante.
Prevedo che per la fine di questo episodio sarò molto più appesantito. C'è Giuseppe Maier, buongiorno.
Ed eccoci Giuseppe, puntata numero 52, il che vuol dire auguri a noi, auguri a The Brief.
Auguri, tanti auguri.
È il nostro primo compleanno, un anno di episodi settimanali nei quali abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con ospiti che possiamo definire amici, che hanno condiviso con noi le loro storie, hanno ispirato e ci hanno regalato emozioni. Grazie a loro e grazie a tutti coloro che ascoltano The Brief. Io farei anche un grandissimo applauso.
Yeah. Non ci vedete, ma stiamo festeggiando.
Esatto, siamo davvero felici di questo traguardo. Questo episodio, possiamo dirlo, è proprio speciale, lo vogliamo onorare con un ospite speciale che ancora non spoileriamo.
No, anche se possiamo dire che quando uno fa il compleanno, un minimo di festa, che so, alcol, dolci, andrebbe comunque previsto. Ma noi siamo ligi e cominciamo con dire qualcosa sul numero 52. 52 è il numero atomico del tellurio, 0052 è il prefisso internazionale del Messico. In Messico i tatuaggi sono non solo decorazioni estetiche, ma spesso hanno anche un significato profondo legato alla cultura e alle credenze locali, come disegni per esempio legati alla celebrazione del Día de los Muertos, il giorno dei morti. Storia vera. Quando mia figlia mi ha chiesto di farsi il primo tatuaggio, sono stato irremovibile e le ho detto che poteva farlo, certo, ma solo se sceglieva un posto nascosto. Lei è andata a farla in Basilicata.
No, vabbè. Comunque vorrei sapere tantissimo le referenze dove tu hai a documentarti.
È tutta roba mia.
Il okay. 52 è un numero di introspezione ed espressione di un senso personale di libertà. Le persone che ritrovano spesso questo numero nella loro vita sono estremamente studiose e mentalmente acute. L'energia che il numero 52 rappresenta è un'energia di sperimentazione che analizza e osserva. Si tratta di una forza che spinge le persone ad acquisire costantemente conoscenza di se stessi e delle proprie esperienze. Il 52 nella Kabbalah vuole trasmettere ottimismo e buone vibrazioni, mentre, attenzione, nella smorfia napoletana è legato alla mamma. Forse la figura più cara di tutti.
Quindi devo chiederti di nuovo, ma come si dice la mamma in napoletano?
Non lo so, non lo voglio.
Mamma quando vuoi dire mamma tua, mamma.
Ok. Iniziamo?
Iniziamo.
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
E parliamo di cioccolato e italiani. Secondo uno studio condotto da Just Eat, la metà degli italiani considera il cioccolato come un importante alleato per il relax ed il benessere emotivo. I dati mostrano che il 78% degli intervistati preferisce consumare il cioccolato a casa, spesso alla fine dei pasti come dessert, come pausa di rilassante davanti alla televisione o dopo una giornata faticosa. Secondo la letteratura scientifica, il cioccolato è in grado di stimolare il rilascio di endorfine, neurotrasmettitori che inducono sensazioni di piacere e benessere, quindi non stupisce che molti partecipanti allo studio abbiano dichiarato di sentirsi immediatamente più allegri dopo aver assunto una piccola quantità di questo comfort food. Ma quale tipo di cioccolato prediligono gli italiani? Quello fondente si è rivelato il preferito dal 34% degli intervistati, seguito da quello al latte per il 33% e infine il 20% dice extra fondente. Anche se meno popolare, quello bianco ha i suoi estimatori, ovvero il 12%. A parte questi numeri, Giuseppe, tu cioccolato preferisci?
Partirei con il dire che la cioccolata, in particolare quella spalmabile dal noto nome, è il mio tallone d'Achille proprio. Dico solo che in casa io so che c'è, ma mia moglie la nasconde. Ad ogni modo, un po' di numeri. L'industria dolciaria in Italia è un gioiello del Made in Italy, da 12 miliardi di dollari all'anno. Ha saputo cavalcare l'onda della tradizione per diventare poi un player globale, di fatto. Nel 2022 le esportazioni hanno toccato il record di 9 miliardi di euro, che è un più 18% rispetto all'anno precedente. Il 54% del mercato interno però è ancora in mano a piccoli e piccolissimi artigiani. Stiamo parlando di un settore che conta infatti oltre 16.000 dipendenti e il 20%. 24% delle aziende sono microimprese. Attenzione però, perché il mercato sta cambiando, i consumatori sono sempre più attenti al benessere e vogliono dolci che siano sì, come dire, gustosi, ma anche funzionali e salutari. Pensa che nel 2022 la vendita di prodotti salutistici in questo ambito sono aumentate del 31,2%. Quindi, insomma, in un ambito così tradizionale sembra proprio che le aziende dovranno puntare anche qui all'innovazione per rimanere rilevanti, senza però perdere quella autentica capacità di rappresentare la tradizione italiana.
E ora siamo lieti di dare il benvenuto a una vera esperta del mondo della pasticceria e anche dell'imprenditoria. Stiamo parlando di Deborah Massari, co-founder del brand Iginio Massari Alta Pasticceria e imprenditrice. Benvenuta Deborah.
Ciao a tutti, ciao Barbara, ciao Giuseppe e grazie per l'invito.
Grazie a te.
Partiamo subito dalla nostra domanda di rito. Da dove ci podcasti?
Di la verità, Deborah, di la verità.
Di fatto, serve la verità. Va bene. Dalla tangenziale, sono in viva voce ovviamente,
ecco.
Sto guidando e sono in giro per lavoro.
Bene, bene, bene.
Benissimo, allora partiamo subito dal brand Iginio Massari Alta Pasticceria, che tu hai cofondato. Qual è stata secondo te la giusta intuizione e come hai approcciato la strategia del brand? E aggiungo un pezzettino, quanto è stato importante il lavoro di team per raggiungere questo obiettivo, arrivare al lancio del nuovo brand?
Quanti minuti ho?
Il totale sarebbe mezz'ora, ma insomma, vediamo.
Per rispondere, ok, allora partiamo un attimino dall'inizio, giusto per spiegare. Iginio Massari è una persona fisica. La pasticceria che ha fondato Iginio Massari con la moglie Damiani Maria, che è poi mia mamma, si chiama Pasticceria Veneto ed è stata fondata nel 1971. Sono entrata in azienda nel 2000 dopo una laurea in scienze e tecnologie alimentari e un master in biochimica e quindi sono 24 anni, insomma. Oltretutto marzo del 2024, ho appena compiuto 24 anni di lavoro in azienda. La mia intenzione all'inizio era quella di rivoluzionare un attimino i prodotti, visto diciamo la provenienza di studi che avevo fatto. Poi ho visto in realtà che diciamo mi sentivo quasi più affine all'area del marketing e del branding piuttosto che a quella del prodotto al quale comunque mi sono dedicata per parecchi anni. Nel 2010 c'è stato il primo rebranding, quindi Pasticceria Veneto by Iginio Massari, perché in città la Pasticceria Veneto era conosciuta come Pasticceria Veneto, quindi non era conosciuta come Pasticceria Iginio Massari, certo era la pasticceria di Iginio Massari, ok?
Chiaro.
Poi con l'apertura dei social vedevo che le richieste comunque di prodotto arrivavano da gran parte dell'Italia e quindi ho detto ai miei genitori, ma perché non apriamo uno shop online che ci permetterebbe comunque di far sì che i nostri clienti non residenti in città possano assaggiare i nostri prodotti? E così è stato. C'è stato poi un secondo rebranding e quindi la firma che conoscete adesso, che c'è su tutti i prodotti, ecco, era quella che era posta sul packaging. Questo quindi entro il 2017-2018, quindi ci sono stati diciamo un bel po' di anni per riuscire a fare questo lavoro. Per poi approdare diciamo all'ultimo marchio, ok? Quindi all'ultimo rebranding, che è quello definitivo, che è Iginio Massari Alta Pasticceria. Nel 2018, oltre alla famiglia Massari composta da mio padre, mia madre, mio fratello Nicola e me, sono entrati anche altri due soci ed è stato fondato questo marchio Iginio Massari Alta Pasticceria. Tutti i negozi si chiamano Galleria Iginio Massari, perché? Perché Galleria è più di pasticceria, si avvicina di più quasi a una gioielleria piuttosto che a una galleria d'arte. E che cos'è? Diciamo, è per noi il marchio dell'alta pasticceria artigianale, ecco questo ci tengo a sottolinearlo, italiana, che è stato creato dal maestro Iginio Massari con i figli Deborah e Nicola. E diciamo qual è la nostra ambizione? È quella di diventare il marchio leader internazionale dell'alta pasticceria, che è riconosciuto per l'eccellenza dei prodotti, ovviamente per la qualità del servizio e l'inclusività dell'esperienza. Ditemi se sto andando troppo lunga, perché sennò io vado avanti a parlare.
A me piace da morire. Diciamo che io ti interrompo soltanto per farti una domanda di approfondimento su questo. Quindi diciamo, rispetto alla tua esperienza, tu sei partita, dicevi, anche con un master addirittura sulla chimica dei prodotti e della nutrizione, biochimica dei prodotti, e poi invece sei virato completamente sul marketing. Diciamo che se fossi i miei genitori ti odierebbero, perché fondamentalmente, ma come, hai studiato biochimica? Cosa ti ha appassionato del marketing? Qual è l'aspetto che hai trovato interessante? Cioè, ci hai visto un'opportunità per la vostra azienda o cosa? Qual è stato il punto?
Sì, allora, non avendo toccato, diciamo, gli studi, ecco, ho potuto toccare con mano, perché sono cresciuta con il primo, diciamo, rebranding. E mi ha appassionato vedere come la comunicazione, come il packaging studiato in un determinato modo, come il visual, quindi tutta la parte di trade marketing, così come lo shop online, comunque, che fa parte ovviamente dell'area marketing. Ecco, vedere l'appeal la curva logaritmica di crescita costante, diciamo, ha fatto sì che io mi appassionassi a quest'area. Poi ad oggi, oggi, diciamo, abbiamo in azienda comunque dei dirigenti. Io ho affiancato per anni il dirigente marketing, e ovviamente quando tu non hai fatto degli studi in quel settore non puoi fare altro che imparare, quindi bisogna sempre trovarsi accanto e trovarsi dei collaboratori che ne sappiano più di te. Ovvio che tu passi a loro i valori aziendali, ma loro poi a loro volta ti insegnano magari quei termini tecnici che tu ovviamente non conosci perché non hai studiato.
Certo.
Quindi
certo.
È sempre una sorta di do ut des, ecco, in azienda bisogna sempre trovare delle persone, ovviamente per quanto riguarda sia la parte dirigenziale oppure persone da formare, ma che sposino i valori aziendali.
È molto interessante questa cosa, perché noi abbiamo avuto qualche tempo fa nel podcast un altro come dire esponente della produzione italiana, che poi ahimè ha venduto, che è Guido Martinetti di Grom, e anche lui non veniva dal marketing, ma anche lui è diventato un esperto di marketing. Quindi alla fine della fiera una cosa molto interessante è che come dire siete fra gli imprenditori italiani che hanno capito che sì, il prodotto deve essere un'eccellenza e deve essere, come dire, certo non soltanto di essere un'eccellenza ma anche di innovarsi, però poi dall'altra parte dobbiamo anche parlare alle persone, non basta dire che ho il migliore prodotto del mondo, non bisogna basta, anche cercare di raccontare un'esperienza diversa, insomma più larga.
Ecco, una cosa che dice spesso mio papà è che nessun cibo è buono se non viene raccontato, cioè nel senso, se tu produci il miglior panettone del mondo ma lo conoscono in 30 persone, perché non fai comunicazione, perché non mostri le immagini, perché non fai vivere l'esperienza, anche se pur solamente virtuale, alla fine la racconti solo a te stessa.
Chiaro.
E Deborah, perdonami, una curiosità invece a livello del vostro modello di business, perché ti sei occupata sì del rebranding, ma prima citavi per esempio anche del canale e-commerce, quindi ti sei occupata anche dello sviluppo della parte online. Come avviene oggi il vostro modello di business tra online e offline, e dove avviene effettivamente la produzione?
Allora, la produzione è tutta centralizzata, abbiamo un laboratorio a Brescia, vicino all'autostrada, ovviamente per questioni di logistica. Il personale è personale che è con noi da tantissimi anni, però abbiamo standardizzato tutti i prodotti. Mio fratello si occupa dell'area, diciamo, della produzione, e la codifica dei prodotti ti permette di togliere tutte quelle che sono, diciamo, le variabili, perché in pasticceria ci sono 10.000 variabili, ecco. Quindi codificando i prodotti tu cerchi di togliere la maggior parte delle variabili. Poi è ovvio che se tu riesci a tenere, che ne so, la temperatura della cella con l'umidità della cella in un determinato modo, però la farina quell'anno ha una parte proteica più pronunciata perché ha piovuto di più piuttosto che di meno, le piogge erano più o meno acide, ecco, quella parte lì ovviamente va tarata tutti gli anni, quindi non è così semplice la pasticceria, veramente tantissime sfaccettature dal lato chimico, microbiologico e fisico. Per quanto riguarda lo shop online, c'è stato poi un rinnovamento della piattaforma nel 2018, perché il primo, quello che tra virgolette diciamo ho, non dico creato, ma ovviamente non l'ho creato io perché non avevo le competenze, ma sono stata supportata da una persona, diciamo, tecnologica, e non riusciva più, era come una scatola alla quale dovevamo continuamente mettere dello scotch perché non stava più su da sola. Quindi abbiamo preso un'altra piattaforma e adesso viene gestita anche tutta la parte di CRM, la parte del customer service, c'è poi un grafico, un filmmaker, un fotografo che si occupa del... perché comunque non sembra, ma all'interno del sito comunque, oltre che ai social, oltre a far parlare il prodotto, devi dare tutte quelle spiegazioni fondamentali, certo, che sono decretate dalla legge. Quindi bisogna, diciamo, fare le schede tecniche di tutti i prodotti.
Esatto, oltre alla parte esperienziale, anche quella invece più funzionale, formale, insomma, sì, chiaro. E, ti faccio una domanda legata a un altro ingrediente del vostro successo, probabilmente, che è il vostro team. Come siete riusciti a garantire il valore del team e metterlo sempre al centro dell'attenzione? Cioè, è un ingrediente, immagino, fondamentale. Poi abbiamo parlato di una realtà che in questi 24 anni, anche da quando ci sei tu all'interno, è cresciuta davvero tanto. Quali sono le sfide che avete dovuto affrontare da questo punto di vista?
Allora, noi diciamo... Allora, per quanto riguarda le sfide, la sfida attuale è sicuramente quella adesso di aumentare i volumi e il perimetro geografico di distribuzione senza intaccare la natura artigianale che ci caratterizza, no? E per fare questo investiamo sempre di più nella formazione del team e nella tecnologia, che ci permette quindi di ottimizzare appunto i processi senza snaturarli.
Certo. Mi stavo domandando quanto potesse essere interessante nel vostro caso l'intelligenza artificiale, perché qui ne parliamo tanto a debrief, ma forse questo è forse uno dei pochi casi in cui non c'è tanta intelligenza artificiale. Qui bisogna fare tanta umanità, tanto contatto e tanta formazione continua, probabilmente.
Assolutamente, sulla persona noi crediamo nei nostri collaboratori e li formiamo ovviamente perché... come ho detto all'inizio, ogni collaboratore che sia nel punto vendita piuttosto che in produzione o negli uffici deve sposare i nostri stessi valori.
Certo.
Però non mi ricordo più la domanda di prima.
No, non ti preoccupare, sto andando bene. Non ti preoccupare,
riparte. No, mi avevi chiesto qualcos'altro.
No, ti avevo chiesto se avevi qualcosa di specifico legato all'intelligenza artificiale. Ma sì, se c'è, se no va benissimo non parlare.
C'è perché a breve, però non so esattamente quando, ma a breve abbiamo studiato questa, diciamo, piattaforma che permette di costruirsi secondo delle nostre logiche che abbiamo dettato noi, quindi secondo dei nostri parametri, dei dolci di cerimonia ad hoc. Quindi, che ne so, voglio la torta nuziale su 3/5 piani, la voglio rosa, e quindi se la voglio rosa o la voglio bianca e voglio questi fiori, allora questi fiori stanno bene con quel colore piuttosto che con quell'altro, quindi la possibilità anche di personalizzare. Quindi si entra, diciamo, in questa stanza con la figura del maestro che fa vedere la composizione delle torte da cerimonia, che possono essere battesimo, cresima, nascita, eccetera.
Super.
Fantastico. Io ho una curiosità, Deborah, che è legata a proprio... ovviamente a te e a questo settore. Quando hai capito che volevi intraprendere, diciamo, e seguire un po' le orme di famiglia, e se c'è mai stata un'alternativa, quindi un altro sogno, un altro desiderio, un'altra strada che avresti voluto anche intraprendere e magari poi, come dire, hai tralasciato per strada, così?
Sì, allora, il mio sogno. Poi non sono mai stata una grandissima sognatrice, nel senso che mi piace molto di più vedere le mie idee messe a terra, ecco, concretizzate. In quarta liceo ero indecisa se iscrivermi alla facoltà di medicina o a quella di agraria. Poi il fatto di comunque vedere i miei genitori che si svegliavano sempre molto presto al mattino, che hanno comunque speso la propria vita, diciamo, investito nel lavoro, ha fatto sì che, diciamo, il bambino piccolo che c'era in me dicesse no, non disperdere tutta la loro fatica e cerca di portare avanti il loro lavoro. Ecco, quindi fosse stato per me Deborah Massari, ecco, mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Forse ho fatto bene, anzi, a iscrivermi invece alla facoltà di agraria. È stato un percorso facile? No, però ricco sicuramente di soddisfazioni.
Infatti, quando mentre adesso ti raccontavi, dicevi, non è stato un percorso facile, c'è una cosa che recentemente ho letto, dove appunto si parla di tuo papà come appunto il maestro dei maestri, come un fuoriclasse, e quindi la cosa che mi è venuta da pensare è: non è mai stato difficile essere la figlia di, e quindi avere magari, sentirsi la pressione di questo nome, anche proprio come livello di standing o comunque di risultati da raggiungere?
Mio padre è un personaggio molto polarizzante. Io sono certamente la figlia di Ginio Massari, però ho la mia personalità non potrei essere lui, ok? Quindi se cercassi di imitarlo sarei solamente la sua brutta copia, quindi io non faccio altro che essere me stessa, mostrarmi per come sono. Se mi chiedete, è stato difficile? Sì e no, nel senso che essere la figlia di Ginio Massari è sicuramente un plus per l'azienda, perché comunque i figli, entrambi, io e mio fratello Nicola, lavoriamo da tantissimi anni in azienda, quindi non abbiamo ereditato, ma siamo dei garanti per l'azienda perché la conosciamo a 360 gradi. Personalmente può essere stato sì un po' più complicato, però insomma diciamo che ho fatto il mio percorso e sono arrivata dove volevo arrivare, ecco.
Mi è piaciuto molto quello che hai detto prima rispetto al fatto di esserti resa conto che c'era un tesoretto, cioè un lavoro da rispettare fatto dai tuoi genitori, e anche quello che hai appena raccontato, e cioè sì, per carità, sono figlia di, ma non è che sono stata messa qua a caso, sono 24 anni che sto facendo crescere questa struttura e in qualche modo contribuisco, no, alla sua evoluzione. Ti volevo chiedere, Deborah, qual è stato il momento, se c'è stato un momento in cui ti sei resa conto che forse le robe che stiamo facendo hanno senso e stiamo andando nella giusta direzione? Io, per esempio, dall'esterno, te lo confesso, ho cominciato a seguirvi con più attenzione, e qui mi prenderai in giro per tutta la vita, perché ho visto le imitazioni di Fabio De Luigi e ho cominciato a riggere come un pazzo e ho detto no, io devo sapere chi è questo signore. E hai detto bene prima tu, no? È un personaggio oramai popolare, no? Della cultura popolare. Sì. Qual è stato il momento in cui ti sei resa conto che era scattato qualcosa?
Allora, io che ho vissuto personalmente in famiglia da subito, da che sono nata, perché voi lo conoscete ora come personaggio popolare, ma io da piccolina lo vedevo come un papà importante, perché era riconosciuto da tutti i pasticceri del mondo, e io mi trovavo in casa questi pasticceri che arrivavano da Tokyo, dalla Francia, dalla Spagna, e quindi iniziavo a chiedermi: ma perché vengono tutti qua a imparare da mio papà? Vuol dire che ha effettivamente un qualcosa in più da dare, da insegnare. Ecco, poi lui non si è mai risparmiato e diciamola com'è, ha dato tantissimo alla pasticceria italiana, proprio perché ha sempre diciamo dispensato il suo sapere. Ecco, quindi io ripeto, sin da piccola l'ho visto, ecco, per come era. Poi la percezione della gente ovviamente è arrivata con la televisione, quindi quella che ti dà popolarità,
e anche un po' con i social. E su questo ti volevo fare un'altra domanda, cioè i social sono un posto bellissimo e orribile, cioè bellissimo perché magari aiutano a aumentare la visibilità di un brand anche rilevante, ma orribile perché alle volte arrivano anche delle critiche, dei commenti negativi che non hanno un senso al mondo, no?
Certo.
Come vivi questa cosa? Perché immagino che sia un po' qualcosa che arriva appunto dal marketing e da te come spunto. Come vivete la parte più difficile di gestione dei social, cioè quelli negativi a prescindere?
Allora, per quanto riguarda i social aziendali, quindi quelli di Gino Massari, abbiamo ovviamente la parte digital che cura. Non cancelliamo mai nessun commento, ma piuttosto rispondiamo, anche se ci sono delle critiche, e cerchiamo eventualmente di capire, quali problematiche ci possano essere state, perché, non è detto che, si abbia sempre ragione, cioè si può
Certo,
anche avere
certo,
torto. Ecco. Per quanto mi riguarda invece, quindi per quanto riguarda la mia pagina social, io cerco di mostrarmi per come sono, quindi come mamma, come imprenditrice, come moglie, come sportiva, come appassionata, e se arrivano delle critiche, devo dirvi la verità, cioè mi scivolano veramente addosso. Fortunatamente, ammetto però, che ho le spalle decisamente larghe e, a volte, diciamo, dovrebbero essere monitorati, soprattutto per i ragazzi più giovani, i social da parte dei genitori. Questo lo dico perché ho due figli di 12 e 16 anni. Però effettivamente alcune persone magari potrebbero risentirne e star male per alcuni commenti, perché le persone veramente non distinguono la realtà da ciò che è virtuale e pensano di poter dire tutto quello che vogliono. Quando poi invece ti incontrano di persona, abbassano la testa e non hanno il coraggio di dirti nulla. Ecco, quindi da questo punto di vista sono pericolosi, sì.
E poi soprattutto a quell'età che dicevi tu dei tuoi figli, il tema è che non hai gli strumenti per gestire queste cose. E una cosa interessante che è successa negli ultimi giorni, in Florida, il governatore della Florida ha fatto passare una legge che vieta i social media per i minorenni, li vieta,
Addirittura.
a meno che i genitori non diano un espresso consenso, cosa che comunque in Italia sarebbe tipo il 90%, però è interessante che si cominci a discutere anche questa cosa,
Esatto.
insomma.
Hai parlato tu prima, Deborah, di sport, lo vediamo anche insomma, dire, appunto dalla tua pagina social. Sei appassionata di sport, hai fatto anche danza classica, ginnastica artistica. Che parallelismo vedi tra queste discipline, comunque tra lo sport e quello che è l'arte della pasticceria, se ovviamente ci sono, diciamo, se c'è anche un filo comune, una sinergia tra i due.
Barbara, l'hai detto tu stessa, la disciplina. Perché lo sport è disciplina, ovviamente se fatto in un determinato modo. L'imprenditoria, la pasticceria, se anche quelli fatti in un determinato modo sono disciplina, perché uno si deve dedicare, ci deve essere dedizione, ci deve essere passione. Ecco, quindi diciamo il filo conduttore è assolutamente quello. Poi è ovvio che uno non può, cioè io non posso eccellere, anzi, probabilmente non sono eccelsa, si dice.
Ma non lo so, però abbiamo capito il
No, perché
concetto, no?
esatto,
Tranquilla.
questo mi sta venendo.
Diciamo che nessuno dei tre è un esperto della crusca, però
No,
magari tu della
esatto,
crusca come
quello l'ho
alimento
capito il
sì.
messaggio, quindi non capisco. Però
No,
è
perché per la
particolarmente.
coniugazione di questo verbo
È
è
complessa, Deborah, io non mi ci metterei, non mi ci metterei.
Però,
Complicato.
devo dire che questa cosa della disciplina mi piace molto, ma anche perché quando tu parlavi prima di tuo papà, parlavi proprio dell'esempio, del fatto che si alzava presto la mattina. Quindi è una cosa che comunque hai vissuto anche molto all'interno della famiglia, l'hai visto anche come esempio da seguire.
Guarda, io penso che lui non mi abbia mai detto una volta in tutta la sua vita vieni a lavorare con me. Ecco, quindi è stato solo l'esempio, così come lo dobbiamo essere noi per i nostri figli, cioè loro se ci vedono col telefono in mano 10 ore al giorno che scrolliamo TikTok, molto probabilmente tra qualche anno faranno lo
No,
stesso
non ci
anche
sto
loro.
con, no,
Mi sento
assolutamente.
leggermente chiamato in causa, visto che sono un malato di questa roba. Deborah, rubo una domanda a Barbara per lasciare poi a lei quella di chiusura. Tu sei specializzata anche nei lievitati e una grande manipolatrice del cioccolato, che
Ma
così
soprattutto
sembra.
Giuseppe,
Sì?
recentemente ha postato un video dove c'era questa lavorazione del cioccolato, cioè che tipo io mi ci sarei tuffata, tuffata
Ecco.
lenta.
Ecco, io non ci voglio pensare perché ho dei seri problemi con queste simpatiche alimenti. Infatti, immagino che questa cosa abbia emozionato molto Teresa Castinelli. Ma se tu fossi un dolce, quale vorresti essere? Quale dolce saresti?
Secondo me potrei essere la Sacher rivisitata di Gino Massari Alta Pasticceria. Perché?
Ok.
Perché la Sacher è un dolce comunque di provenienza austriaca, quindi ho un carattere un po' austero da quel punto di vista, però con la vena romantica dell'innovazione italiana.
Wow, bello, bello.
Wow, che bello. A me è già venuta fame. Io vado per farti la domanda a diritto, però ti faccio ancora prima una domanda flash. Com'è crescere all'interno di una famiglia dove ovviamente i dolci sono ovunque?
È vera quella cosa che non si mangiano dolci se li fai?
Ho il colesterolo a 240.
No, direi che non è vero, ok.
No. Allora, no, perché comunque anche lì bisogna cercare un equilibrio. Ovvio che se uno mangia un chilo di pasta, anche solo al giorno, piuttosto che un chilo di mele, un chilo di carne, un chilo di colomba al giorno, non trova l'equilibrio. Ma se tu riesci a ritagliarti, anche perché poi i dolci d'oggi, cioè perlomeno i nostri, ne abbiamo cercato di togliere nella maggior parte dei nostri dolci anche fino al 70% di zuccheri raffinati. Perché? Perché il mondo sta andando verso quella direzione. Provate a pensare, in Inghilterra e in America c'è già la tassa sullo zucchero, certo che riguarda le bevande, ok? Molto probabilmente in Italia dal 1 luglio del 2024 verrà applicata, a meno che non ci sia un'ulteriore proroga. Però cosa vuol dire questo? Allora, innanzitutto, secondo me è una cosa sbagliata, nel senso che non bisogna tassare lo zucchero, ma bisogna investire nell'educazione alimentare, questo non solo in Italia ma in tutto il mondo, ecco. Però vuol dire che il mondo sta andando comunque da quella parte. Adesso lo zucchero, poi saranno i grassi e poi ci saranno comunque sicuramente altri alimenti, ecco. Cerchiamo sempre di ricordarci comunque che il dolce è da appagamento sensoriale. Ovviamente qua si tratta di porzioni, ripeto, mangiare un chilo o mangiare 80-70 grammi, ho visto uno scontro.
Assolutamente sì, sono stato sconvolto all'idea dell'un chilo, ero pronto a tuffarmi anch'io.
Fantastico, allora in attesa della sacra rivisitata, non vedo l'ora di mangiarlo.
Adesso io sto per andare a prenderla vicino a Piazza Duomo, in realtà è quello.
La nostra domanda debrief è questa, Deborah. Arrivata diciamo in questo momento del tuo percorso, se tu dovessi dare un consiglio alla Deborah ragazzina di 24-25 anni fa, prima di intraprendere questo percorso, che cosa ti sentiresti di dirle?
Di insistere di più con i miei genitori affinché dessero fiducia un po' prima, nel senso che 15 anni di gavetta sono effettivamente troppi. Io non penso che riuscirei a fare la stessa cosa con i miei figli, ecco. La gavetta è necessaria perché non è corretto comunque che, anche se sei figlio di, tu possa ricoprire subito delle posizioni apicali, anzi a maggior ragione devi conoscere tutto, ok? Mm-hmm. Ecco, però molto probabilmente insisterei di più per ridurre i tempi.
Il tempo.
Esatto.
Bello, bello.
Grazie mille, Deborah, è stato veramente un piacere.
Grazie.
Averti nostro ospite, chiacchierare con te, in particolare ovviamente anche per questa puntata speciale di Debrief, nel quale insomma, festeggiamo il nostro primo compleanno.
E andiamo a festeggiare con la Sacher a questo punto, andiamo di corsa.
E grazie a voi e allora auguri.
Grazie, grazie.
Grazie a voi.
E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Deborah Massari per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Birelli è il chief sound officer, il mio dietologo in questo momento è molto molto preoccupato. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara.
Ciao Giuseppe.
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.